è lo spogliarello in assenza di gravità di Barbarella.
Bravissimo.
La Barbarella di Jane Fonda.
Un po' lento, un po' di suspense per gli ascoltatori dei 105-250.
Come ogni spogliarello che si rispetti. Non è casuale, Barbarella infatti viene al punto giusto. C'è un'altra differenza, la fantascienza ci mostra un mondo diverso dal nostro e giustifica questa diversità dicendoci che quel mondo è un altro pianeta o un lontano futuro o un'altra dimensione. Il fantasy e la fiaba no. Il mondo che ci mostrano il fantasy e la fiaba è presentato come l'unico mondo esistente, non è un altro pianeta né lontano futuro, il mondo è quello e basta. Non viene fornita alcuna spiegazione della magia o dei mostri, esistono e basta. Robert Erwin Howard ci informa che la saga di Conan il Barbaro si svolge nel nostro lontano passato, nell'epoca iboriana. Beh, è un puro pretesto, poteva anche non dircelo. Al lettore non interessa, gli interessa leggere quella storia in quel mondo. C'è un'eccezione, Marion Zimmer Bradley, scrittrice, prima di scrivere il bellissimo Le nebbie di Avalon, scrisse il fortunato ciclo del pianeta Darkover. Sul lontanissimo pianeta Darkover, gli uomini vivono in un ambiente che ricorda molto il nostro Medioevo, suddiviso in famiglie aristocratiche guerriere, abitano in castelli e usano ampiamente la magia. La scrittrice ci spiega che nel lontano passato alcune astronavi partite dalla Terra sono atterrate su quel pianeta. Gli uomini lo colonizzarono e costruirono quella civiltà medievaleggiante, dimenticandosi della loro origine. Non sanno più nulla della Terra, hanno sviluppato alcune facoltà come la telepatia e la telecinesi, che sulla Terra sono considerate campo della parapsicologia e l'hanno chiamata magia. Ma è un'eccezione. Chi legge le storie del pianeta Darkover vive, si diverte e si muove in quel mondo e tra quei personaggi, con la magia come elemento ricorrente. Abbiamo nominato i mostri. I mostri esistono tanto nella fantascienza quanto nel fantasy, anche nell'horror, come vedremo più avanti. Ma nella fantascienza essi sono spiegati, mutazione genetica, essere sopravvissuti dalla preistoria, diverse evoluzioni di un altro pianeta, eccetera. Nel fantasy no, esistono e basta. La magia esiste nel fantasy a meno che non si immagina che nel futuro gli scienziati scoprono e studiano una forza naturale che in passato veniva considerata e chiamata magia, e in questo caso scivoliamo dalla fantascienza. E non ci siamo tanto lontani, in realtà, con la fisica quantistica, che oggi per gli scrittori di fantascienza è un invito a nozze, permette un sacco di cose, anche se non tutti gli scienziati sarebbero d'accordo su questo punto. La fantascienza è la letteratura del possibile, la fantasy è la letteratura dell'impossibile.
Come mai abbiamo messo Barbarella nel fantasy?
Perché Barbarella, fumetto e film, si svolge in un'epoca lontanissima, 30.000 anni nel futuro, quindi senza alcun riferimento al nostro mondo, siamo nel campo della fantasia pura. E secondo me la simpatica eroina andrebbe annoverata più del fantasy che della fantascienza, anche se ci sono astronavi robot.
Comunque l'altro grande genere a cui appartiene è quello dei fumetti, no?
Il fumetto non è un genere, è un medium.
Benissimo.
È un medium che a sua volta è diviso in diversi generi, certo, sì, è diviso in diversi generi. Nei fumetti troviamo la fantascienza, l'horror, il giallo, il western, eccetera, eccetera.
Allora, approfitto del fatto che per il genere fantasy avevamo preparato anche alcune tracce lunghissime di musica celtica per farti una domanda rispetto al brano che abbiamo letto. Il primo genere che annovera tra i generi l'autrice o l'autore del libro da cui hai estratto il brano parla di genere mainstream. Non lo so, mainstream vuol dire corrente principale, per cui vuol dire ciò che va più di moda al momento.
Sì, vorrebbe dire
ciò che si vende di più, insomma.
Vorrebbe essere una cosa superiore, sì, una cosa superiore, dove lo stile è particolarmente curato, lo stile dello scrittore che è particolarmente bravo, per cui passa in secondo piano a quale genere appartiene.
Ah.
Per cui si dice, vorrebbe essere un complimento per lo scrittore. Quello non è uno scrittore di genere, quello è uno scrittore mainstream, per cui ha il diritto di far parte della letteratura in quanto tale, indipendentemente dal suo genere. Per esempio, Ray Bradbury, scrittore di fantascienza, scrive talmente bene, è la mia opinione, ma non solo la mia, che qualche, tant'è vero che è letto con piacere anche da chi non ama il genere della fantascienza. E naturalmente i fan della fantascienza invece storcono il naso, perché dicono che la fantascienza si fonda sulle idee e quindi lo stile dovrebbe passare in secondo piano, perché conta le idee scientifiche o pseudoscientifiche che ci sono. Comunque scrive talmente, è talmente bravo come scrittore che viene letto con piacere anche da quelli che non amano la fantascienza, quindi si dice è uno scrittore mainstream. Anche Stephen King secondo me scrive, ha uno stile talmente molto elaborato come caratterizzazione dei personaggi e delle situazioni, anche se viene incasellato nel genere horror, in realtà può essere letto piacevolmente anche da coloro che non amano il genere horror.
No, perché nell'utilizzo comune la parola mainstream si riferisce all'interno di ogni genere, no? C'è la corrente, c'è il mainstream, c'è l'hardcore, c'è l'underground, no? Nei fumetti ci sono i fumetti mainstream, no? Tipo quelli della Marvel, quelli che si vendono di più, Calvin e Hobbes, e poi c'è l'underground, e lo stesso succede per la letteratura, no?
Mainstream vuol dire al di sopra dei generi. Ah. Al di sopra dei generi.
In questo caso.
Sì, fumetti non l'ho mai sentito.
Perché anche parlando di televisione o di qualsiasi produzione, anche di produzione musicale, normalmente, almeno nel mio concetto di significato delle parole, mainstream si riferisce normalmente a quello che è più in voga presso la gente comune, gli acquirenti, cioè il mercato. Anche.
No, al di sopra dei generi. Vorrebbe essere una valutazione qualitativa, un complimento qualitativo.
Poi quindi non sono solo i libri quelli che si vendono all'edicola dell'aeroporto, per intenderci, i super bestseller.
Anzi, casomai quelli sono proprio quelli di genere. Sono più quelli che sono più commerciali, sono quelli di genere, non quelli mainstream. Quelli che in Francia chiamano Livre de Gare, gare alla stazione ferroviaria, che vorrebbe essere spregiativo. Questo è un livre.
Sì, no, però non intendo quello. Intendo i romanzi quelli super venduti, tipo Stieg Larsson o che ne so. Anche Stephen King è uno stravenduto. Adesso vabbè, meno di moda di quanto era un tempo, però sono quei romanzi che trovi all'aeroporto più che alla stazione, capisci cosa voglio dire?
Comunque sì, è un significato, possono anche essere molto venduti, quello sì, possono anche essere molto venduti, ma vuole soprattutto dire al di sopra dei generi dal punto di vista della qualità.
Scusami per questo momento di stallo sulla tua spiegazione, approfitto per leggere un messaggio, no, che è arrivato al 3466673263 a proposito di fantascienza. Ma lo ricordate quel cartone animato ungherese, La famiglia Mezzil, dove il protagonista, Aladar, viaggiava con un'astronave gonfiabile in mondi sconosciuti? Secondo me era troppo avanti, tu te lo ricordi?
Purtroppo no.
Era una famiglia intera che mi sa che avevano la rampa di lancio all'interno del loro appartamentino, anche con un cagnolino, lo davano in televisione ed era una delle poche produzioni che arrivava dall'est europeo e che veniva trasmesso sulla televisione italiana quando io ero piccola, parlo insomma degli anni, fine anni 70, anni 80. Ringrazio l'ascoltatore che ci ha scritto. Ti lascio andare avanti, Riccardo.
Beh, trovo tanto giusto per dare un punto alla nostra discussione. Nel libro Per il prontuario dello scrittore di Francoforte trovo una, che è il nome dell'autore, Francoforte, non la città. Trovo la breve definizione. La letteratura mainstream prescrive alti livelli di espressività linguistica, per cui stile e tecnica narrativa si impongono in primo piano rispetto a inventiva e poliedricità di idee. Ci siamo lasciati con Barbarella, a proposito di ibridi, nel ciclo Guerre Stellari, accanto ad astronavi e robot compaiono cavalieri, principesse e profezie. Quindi è un ibrido di fantasy e fantascienza. Una definizione calzante sarebbe space fantasy, ovvero una storia fantasy ambientata nello spazio. Non a caso ogni episodio della saga è introdotto dalla frase «tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana».
È arrivato un altro messaggio, un altro ascoltatore, sempre di questi secchioni molto attenti, che mi ricorda di ricordare uno che conosce i miei gusti televisivi, tra virgolette, quelli vintage e quelli più moderni, che mi ricorda di ricordare tra le serie televisive che sono cadute in tanti errori scientifici, anche Battlestar Galactica, di cui parlavamo prima, dove per esempio, nonostante siano in viaggio, non da tantissimo tempo, comunque sono in viaggio nello spazio, per cui con i viveri e tutto il necessario per vivere razionato, continuano a sprecare un casino di carta, hanno gli schedari, no? Usano la carta e non si capisce come mai non abbiano progettato. Va bene avere il telefono con la cornetta, che è una cosa sì, che fa buona scenografia.
E che sì, sarebbe giustificato se l'avessero fatta negli anni 20 questa serie. Invece non è giustificato perché l'hanno fatta adesso.
Un sacco di carta, poi le piante d'appartamento, i fiori nei vasi, cose che oltre a un sacco di altre imprecisioni scientifiche. Però insomma questa della carta è abbastanza scandalosa.
Hai assolutamente ragione. Soprattutto nel caso di Star Trek, che si vanta di avere una solida base scientifica, a differenza di Guerre Stellari, che invece si basa sulla magia, ha abbastanza base scientifica Star Trek, però si prende una licenza poetica. Quando nello spazio cosmico il suono non si diffonde, lo spazio cosmico è silenzioso per definizione, eppure quando fanno le battaglie si sentono i botti, i ronzii e tutto quelle... come dire,
gli effetti sonori
si sente di tutto. Questo non è che non lo sanno, però ai fini dello spettacolo non andava bene fare tutto silenzioso. Anche l'ascoltatore lo sa e accetta questa licenza, questo strappo scientifico. E a questo punto abbiamo visto le differenze tra fantasy e fantascienza. So cosa state pensando: se le cose stanno così, scrivere fantasy è facilissimo, perché puoi metterci tutto quello che ti passa per la testa senza documentarsi e studiare, come invece deve fare il bravo scrittore di fantascienza. Invece no, chi vuole scrivere un bel romanzo di fantasy deve anzitutto inventare un mondo, come abbiamo visto fare a Ronald Reuel Tolkien con la sua Terra di Mezzo e Robert Erwin Howard con l'Eri Boreale, quella di Conan il Barbaro, con nome di popoli, con usi, costumi, armi, culti e religiosi. Poi non basta crearlo, una volta che ha creato tutto questo mondo bisogna che l'abbia creato bene, cioè che sappia scrivere bene. Può anche aver creato un mondo che però ai lettori non piace, è noioso, non deve essere noioso. Inoltre, una volta che l'ha creato deve attenervisi scrupolosamente, deve essere coerente. Ogni essere e oggetto, anche il più strano, deve trovarsi al suo posto. Una serie fantasy recente che va in onda in televisione, visto che ne stiamo parlando, è il Trono di Spade. L'autore ha creato tutto un mondo, dopodiché deve essere nei minimi dettagli, dopodiché a quel mondo deve essere coerente. Una storia fantasy, con la sua magia e i suoi mostri, può avere un legame con la storia vera e nota. Ad esempio, il romanzo Le nebbie di Avalon appartiene sicuramente al genere fantasy, ma si svolge in Inghilterra nell'epoca compresa tra la caduta dell'impero romano e l'invasione sassone. Re Artù è il campione della resistenza celtica ai sassoni. Ed è anche l'epoca del declino dell'antica religione rappresentata da Mago Merlino e l'affermazione del cristianesimo. Infatti Re Artù e Mago Merlino sono molto probabilmente personaggi storici. Il Signore degli Anelli, invece, e anche il Trono di Spade, si svolgono in un mondo completamente inventato e diverso dal nostro. In questo caso si chiama High Fantasy. Qui si impone una distinzione tra fantasy e storico, ci sono opinioni diverse, io vi dico la mia. Secondo alcuni, per caratterizzare una storia come fantasy basta che ci sia un solo episodio di magia o di soprannaturale. Se la storia si svolge nella Spagna, nell'impero spagnolo all'epoca di Carlo V e dell'Inquisizione, dettagliatamente documentati e descritti, e in tutta con cavalieri, monaci, personaggi storici e personaggi fittizi, e in tutta questa storia c'è un elemento di soprannaturale o magico, per esempio una strega che è davvero una strega che compie una magia, in questo caso già solo per questo diventa è una storia fantasy. Io non sono completamente d'accordo, secondo me in questo caso è una, se ci sono in una storia elementi di diversi generi, prevale quello prevalente. Abbiamo visto che un genere è caratterizzato da alcuni elementi, da alcune convenzioni o da alcune regole. Se in una storia ci sono elementi di diversi generi, allora si guarda qual è quello prevalente. Alcuni di voi a questo punto penseranno: allora il fantasy sono le fiabe per adulti. Invece no, entrambi i generi si basano sul Sons of Wonder. Entrambi hanno la magia, entrambi hanno i mostri, oltre che cavalieri e principesse. Ma la differenza sostanziale è... c'è una differenza sostanziale che salta subito agli occhi di chi legge. Nel fantasy, luoghi, abbigliamento, usanze, suppellettili, armi e architetture sono puntigliosamente descritti. I personaggi, almeno quelli principali, sono ben caratterizzati sia come personalità che come aspetto. I dialoghi sono complessi e realistici. In una delle nostre puntate abbiamo parlato della distinzione tra la storia interna e la storia esterna. La storia interna sono le cose che i personaggi fanno e gli succedono. La storia interna è come i personaggi si trasformano nel corso della storia, come avviene nella vita reale, e il bravo scrittore deve curare sia l'una che l'altra. Questa distinzione vale anche nel fantasy. Il realismo e la puntigliosità delle descrizioni e delle caratterizzazioni servono a fare meglio risaltare l'elemento magico ed estraneo quando appare, spezzando la patina della normalità, e quindi ad accrescere il Sons of Wonder. Nella fiaba, invece, personaggi, oggetti e luoghi non sono descritti, restiamo nel generico. I luoghi sono il bosco scuro, la città di ferro, il castello d'oro, senza altri dettagli. Anche i personaggi sono a una dimensione: il cavaliere coraggioso, la principessa bellissima, il servo furbo, la strega cattiva, il mago saggio, e non cambiano nel corso della fiaba, ovvero non esiste storia interna, i cattivi non si pentono mai. Non è povertà e pigrizia, è la caratteristica della fiaba. Ogni personaggio rappresenta un tipo umano, ogni situazione rappresenta un aspetto della condizione umana. Restano imprecisati anche i luoghi e l'epoca, anche se assomiglia vagamente l'ambientazione al Medioevo, almeno nelle fiabe occidentali. Infatti c'è il castello, c'è il re e c'è il cavaliere.
But the thing on the bob that just job is bibbidi bobbidi boo. Yeah. So all I can do, let me check a boo, bobbidi boo. Put them together and what have you got? A bibbidi bobbidi boo.
Nelle fiabe non esiste storia interna, ovvero i personaggi non cambiano mai. Questa non è pigrizia, è la caratteristica della fiaba. Ogni personaggio rappresenta un tipo umano e ogni situazione rappresenta un aspetto della condizione umana. E restano imprecisati anche i luoghi e l'epoca, anche se assomiglia vagamente al Medioevo, almeno nelle fiabe occidentali. Esistono fiabe anche negli altri paesi. Per esempio, Wuxiapan, il fantasy o fiaba della Cina. Non ci sono nella fiaba, per definizione, riferimenti geografici né storici. Stiamo parlando delle fiabe originali, tradizionali, tramandate oralmente. Se invece andiamo a vedere le trascrizioni e rielaborazioni letterarie, come quella di Perrault, dei fratelli Grimm e di Italo Calvino, qualche riferimento storico e geografico lo troviamo. E qui, qui arriviamo ai fantasmi, ai vampiri e ai lupi mannari che si fanno subito pensare, ci fanno subito pensare di essere nel genere horror. Ebbene, non sempre. Per poter dire di essere il genere horror ci vuole qualcosa di più di un fantasma, un vampiro, un lupo mannaro. A differenza del fantasy e delle fiaba, il genere horror si svolge nel nostro mondo, quindi lasciamo da parte il Sons of Wonder. Dicono le leggi fisiche che conosciamo e a cui siamo abituati. Quando si manifesta l'elemento paranormale o soprannaturale o magico che spezza la normalità, che apre uno squarcio nella realtà, i personaggi si stupiscono e si spaventano. E se la storia è scritta bene, si stupiscono e si spaventano anche i lettori. La paura è l'emozione prevalente nell'horror, ma deve fondarsi sull'elemento soprannaturale, perché la paura si trova anche in altri generi, esempio le storie incentrate sugli assassini seriali, sui thrilling. La storia e la paura e il soprannaturale costituiscono gli elementi indispensabili per definire una storia horror. Come disse lo scrittore Montague Rod James, che non abbiamo ancora letto ma che guarderemo presto, se non c'è la paura non è una storia di fantasmi, al massimo è una storia con un fantasma. Infatti un fantasma ci sta bene anche in una storia comica o d'amore. Oltre al soprannaturale e alla paura, l'horror ha un'altra caratteristica che secondo me è fondamentale, forse la più fondamentale di tutte. Il vampiro o il fantasma appaiono a uno solo o un piccolo gruppo di personaggi che sono costretti a farvi fronte con le loro sole forze. Appunto perché l'horror è ambientato nel nostro mondo, dove l'esistenza dei vampiri e dei fantasmi non è accettata, nessuno crede ai personaggi che i fantasmi e i vampiri hanno visto. O addirittura essi non possono rivolgersi a nessuno per avere aiuto se non vogliono passare per pazzi. Van Helsing non può semplicemente rivolgersi alla polizia per affrontare Dracula. L'horror è il genere della solitudine.
Siamo dovuti passare a Godzilla perché ho esaurito l'horror, non ho scaricato abbastanza musica horror, scusa, cioè musica di colonne sonore.
Va bene, va bene.
Come va?
Bene, signori, mi auguro voi apprezzate la novità.
Ah no, niente, è partito invece Gianmaria Volonté.
Ah, ma sì. Lo ritroveremo tra poco. Sì.
Benissimo, allora guarda, rimettiamo comunque. Ah no, ecco, è partito Godzilla. Vai.
Non appartiene al genere horror una storia in cui la magia è universalmente accettata e riconosciuta, casomai appartiene al genere fantasy, anche se è ambientata al giorno d'oggi, nel nostro secolo. Sto riprendendo lo spunto che l'horror è il genere della solitudine. Lo scrittore, faccio un esempio, King Newman, immagina un finale diverso per la storia di Dracula. Dracula ha vinto e i vampiri sono una presenza accettata e riconosciuta nell'Inghilterra vittoriana. Vampiri e umani convivono pacificamente e viene vampirizzato solo chi lo chiede spontaneamente. L'idea è interessante e intrigante, ma non è un horror, è un fantasy. Avvengono misteriosi omicidi e vengono incaricati dell'indagine due poliziotti, di cui uno è umano e l'altra è una vampira. Anne Rice, scrittrice che abbiamo visto in una precedente puntata, capovolge genialmente i cliché delle storie di vampiri. Fino a quel momento i vampiri, sia nel cinema che nei romanzi, non pensavano ad altro che ad aggredire e dissanguare gli umani. Nella serie di romanzi, iniziata con Intervista col vampiro, Anne Rice assume il punto di vista di un gruppo di vampiri che aggrediscono e dissanguano gli umani perché vi sono costretti, ma fanno anche altro, litigano, si innamorano, viaggiano, hanno i loro problemi, la loro vita. Si potrebbe intitolare i suoi romanzi, quelli di Anne Rice, Amore e conflitti tra vampiri. Anch'essi non sono horror, si avvicinano di più al fantasy, casomai è un black fantasy, cioè una fiaba nera. I lettori poi si godono le accurate ricostruzioni d'epoca, l'Inghilterra vittoriana nel caso di Kim Newman, la Louisiana e la Francia settecentesche e poi anche altri paesi nel caso di Anne Rice. I fantasmi e i vampiri si muovono con disinvoltura tra diversi generi. Fantascienza, fantasy, fiaba, horror costituiscono il macrogenere del fantastico. Nel macrogenere realistico troviamo il giallo, il noir, lo spionaggio, il western e anche altri. Faremo quelli che riusciremo a fare. Qui si impone una precisazione. Abbiamo detto che il genere fantastico è ambientato in un mondo diverso dal nostro, ma anche i romanzi più realistici, anche quelli di Massimo Carlotto e Jean-Claude Izzo, limitandoci a quelli che abbiamo letto nella nostra trasmissione, sono ambientati in un mondo alternativo che assomiglia al nostro, ma non lo è. Massimo Buratti, detto l'alligatore, protagonista di molti romanzi di Massimo Carlotto, e Fabio Montale, protagonista di molti romanzi di Jean-Claude Izzo, nel nostro mondo non esistono, dunque il loro mondo non è il nostro. Qualunque romanzo potrebbe dirsi ambientato in un mondo alternativo rispetto al nostro, magari uguale in tutto e per tutto, salvo che per un gruppo di personaggi che nel nostro mondo non esistono. In fin dei conti, lo scrittore crea sempre un mondo alternativo. La definizione di giallo si è molto ristretta e al tempo stesso ampliata dalla sua prima apparizione nel romanzo d'appendice. Il giallo deriva dal romanzo urbano cittadino, quando si sono ampliate le città, l'urbanizzazione e l'alfabetizzazione, per cui più gente comprava i giornali con dentro i romanzi a puntate, e tra essi c'erano anche i primi romanzi gialli. Ricordiamo che la definizione di giallo è esclusivamente italiana. Nel 1926 l'editore Mondadori pubblicò, varò una collana che chiamò i gialli Mondadori, e da allora giallo è diventato sinonimo di poliziesco. Se andate all'estero è sconosciuta questa definizione. Non chiedete un romanzo giallo all'estero, se no vi danno tutt'altro. Adesso usiamo giallo perché ormai siamo abituati a usare questa definizione. Il giallo consisteva nella storia in cui avviene un omicidio e un investigatore indaga per scoprire chi è stato. L'investigatore può essere un dipendente statale oppure privato, o anche per caso o per hobby. Alla fine dell'indagine scopre chi è stato, con o senza supporto scientifico. Lo prova a termini di legge, quindi siamo nello stato di diritto. In epoche precedenti, se un signorotto sospettava che un altro voleva ucciderlo, non perdeva tempo a provarlo, lo uccideva e basta. Quindi, secondo me, i gialli ambientati in altre epoche, a me peraltro piacciono, ma più che altro per la ricostruzione, non sono veri gialli, sono più dei divertissement. Dopo essere stato scoperto, l'assassino viene arrestato dall'investigatore o da un altro rappresentante della legge. Fine del giallo. Oggi non è più così. Oggi l'investigatore può capire chi è stato, ma non lo fa, non fa in tempo ad arrestarlo perché il colpevole è già fuggito. Questo è ammissibile oggi del giallo. Oppure non può provarlo a termini di legge, perché l'assassino è una persona altolocata e ha amici potenti. E qui ci sta la critica sociale. Arriva la telefonata dall'alto ad interrompere le indagini. Può succedere, anche se più raramente, che l'investigatore, quando ha scoperto chi è stato, solidarizza con le ragioni dell'assassino e lo lascia andare. L'ha fatto persino l'ispettore Callaghan nel film Coraggio fatti ammazzare. Se l'ha fatto Callaghan vuol dire che si può fare. Anche questo è ammissibile oggi nel romanzo. Resta fermo però il fatto, se vogliamo rimanere nel giallo, che l'investigatore scopre chi è stato con un procedimento razionale, senza intervento del magico del soprannaturale, e nemmeno tira a indovinare o tortura il sospetto. Quello che invece non è ammesso, assolutamente, è che l'investigatore alla fine dell'indagine e del romanzo ammette che non riesce a scoprirlo e rinuncia.
In piedi!
Toruzzo, come va? Come va?
Bene, esatto.
Signori, mi auguro voi apprezziate la novità di essere riuniti qui tutti insieme, un po' all'americana. Vi dico subito che per il tipo di lavoro che ci attende siamo in pochi.
È vero.
E dovremmo essere molti di più, molti di più. Seduti.
oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini. E con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me, in questo momento, alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché, tra i reati comuni e i reati politici, sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi e di occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancherotte fraudolente e dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà.
Bravo, bravo dottore, complimenti.
Bravo dottore, bravo.
Bravo.
Che ci voleva lei?
Ma non applaudite, ma io non c'entro, io non so. Con modestia, al lavoro, eh, al lavoro.
Quello che abbiamo sentito era Gianmaria Volonté che interpretava, che era il protagonista del film Indaga nessun cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri. In questo caso l'investigatore e l'assassino erano la stessa persona, come certamente ricorderete. Dunque, anche questo è ammesso oggi nel giallo, siamo ancora dentro il genere. Come è anche ammesso che oggi nel giallo è ammesso che non riesce a dimostrare che capisce chi è l'assassino ma non riesce a dimostrarlo, oppure che riesce a dimostrarlo ma decide di lasciarlo andare perché solidarizza con le sue ragioni. Quello che invece non è ammesso è che l'investigatore alla fine dell'indagine e del romanzo ammette che non riesce a scoprirlo e rinuncia. Questo è il modo migliore perché il lettore butti, strappi il libro e lo butti via. C'è stata un'eccezione in questo caso ed è Quel pasticciaccio brutto di Via Merulana, perché l'autore Carlo Emilio Gadda voleva esprimere in quel romanzo la causalità e l'insensatezza della condizione umana. Da questo romanzo è stato tratto il film Un maledetto imbroglio, scritto e diretto e interpretato da Pietro Germi. Qui invece il finale è stato cambiato, è diventato un vero giallo, nel senso che un colpevole c'era.
What you thinking? Did he fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being as this is the .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and it could blow your head clean off, you have to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?
Visto che hai citato l'ispettore Callaghan, io volevo far sentire la calda voce di Clint Eastwood.
Originale, tra l'altro.
Originale, questa è la colonna sonora di Dirty Harry da parte di Lalo Schifrin. Sì.
Tra l'altro, anche l'ispettore, il tenente Colombo, in una puntata decide, l'unica volta che gli succede, che indovina chi è il colpevole, solidarizza con le sue ragioni e lo lascia andare. Sono madre e figlia che in concorso, la madre interpretata dalla grande attrice Faye Dunaway, credo ancora vivente, hanno complottato per uccidere un uomo che abusava della ragazza. Secondo me, ovviamente, avrebbe potuto lasciarla andare tutte e due. Però, evidentemente, la produzione seriale ha i suoi limiti. Ha incriminato soltanto la madre e ha scritto nel rapporto in concorso con persona non identificata. Nel caso di Callaghan, la contraddizione poi è solo apparente, perché se Callaghan si permette di interpretare la legge che secondo lui è inadeguata, i superiori sono smidollati e infatti spesso si fa giustizia da solo, questo vale in un senso, ma coerentemente vale anche nell'altro, che se si fa la legge da sola può anche decidere di lasciare andare dei colpevoli. In questo caso erano due ragazze che erano state abusate e aggredite da una banda di giovinastri. La più giovane era entrata in casa di cura e non era mai più uscita. La più grande, diventando adulta, aveva cominciato la sua vendetta uccidendo a uno i giovinasti che nel frattempo erano diventati altolocati.
Quindi quasi un classico rape and revenge.
Sì. E Callaghan la scopre, lei gli dice: e dov'era la legge quando loro hanno fatto questo? Davanti a questa domanda anche il rude Callaghan deve alzare le mani e dire: hai ragione, e la lascia andare.